Bentrovati, bentrovate. Anche questa conversazione la dedichiamo ad aspetti che ritengo importanti per chi volesse entrare dentro alla dimensione della spiritualità di comunione ecclesiale, richiesta ormai a più voci da tutte le parti e affascinante come prospettiva di realizzazione di un cammino che veda coinvolte non soltanto le nostre comunità cristiane, ma anche le chiese sorelle, e cioè la Chiesa cattolica, la Chiesa protestante, la Chiesa ortodossa, che veda coinvolte innanzitutto, direi, le famiglie dove l'esperienza di Chiesa si sperimenta a livello domestico, che veda coinvolte tutte le persone che di buona volontà possono anche appartenere a religioni di tipo diverso, ma desiderano profondamente aderire a quella legge della bontà, del dono, della solidarietà, a quella legge dell'amore che Dio ha scritto nel cuore di ogni uomo e che Gesù è venuto a rivelare in maniera definitiva. Ritengo che per parlare di spiritualità di comunione sia necessario concordare innanzitutto su un dato. La via nuova da battere, laici, religiosi, preti, tutti insieme, uniti con i nostri vescovi, nelle nostre comunità parrocchiali, come ho detto, nelle famiglie, negli ambienti di lavoro, nel mondo dello sport, nel mondo della comunicazione, eccetera, è la via di una santità collettiva. Cosa intendo con questo termine? Non più soltanto la santità individualmente perseguita, che rimane sempre importante, ma quella che vede gli uni per gli altri diventare collaboratori, parafrasando San Paolo, collaboratori gli uni per gli altri della rispettiva gioia, della gioia sperimentata dal cuore di ognuno, di colui, di colei che apre il cuore all'invito alla santità che ritroviamo nelle scritture, riformulato da Gesù con le parole: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. A partecipare dunque dello splendore del volto di Cristo che gli uomini e le donne di oggi cercano nelle tenebre di questa umanità, partecipare dello splendore, si badi bene, e cioè condividere. Partecipare è un verbo che evoca subito, immediatamente, la collaborazione, la condivisione, l'attività finalizzata, svolta insieme ad altri. E che tipo di attività finalizzata sarebbe la santità collettiva di cui vi sto parlando? È un'attività volta a riportare Dio nel mondo, a riportare Dio nelle case, nelle strade, negli ambienti di divertimento, in tutte le realtà umane. Così il Papa, Benedetto XVI, ai vescovi svizzeri tornati a Roma dopo che nel febbraio del 2005 non avevano potuto incontrare e completare la loro visita al Santo Padre Giovanni Paolo II per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Leggo: Dio fallisce in Adamo, e così apparentemente nel corso di tutta la storia, ma Dio non fallisce, perché ora diventa lui stesso uomo. E ricomincia così una nuova umanità. Radica l'essere Dio nell'essere uomo, in modo irrevocabile, e scende fino agli abissi più profondi dell'essere umano. Si abbassa fino alla croce. Vince la superbia con l'umiltà e con l'obbedienza della croce. In questo si decide oggi il destino del mondo, in questa situazione drammatica, se Dio, il Dio di Gesù Cristo, c'è e viene riconosciuto come tale o se scompare. Molti problemi non possono essere risolti, spiega il Papa, se Dio non viene messo al centro, se Dio non diventa nuovamente visibile nel mondo, se non diventa determinante nella nostra vita e se non entra anche attraverso di noi in modo determinante nel mondo. E questo entrare attraverso di noi è, nell'interpretazione che sto offrendo, la santità collettiva. Sempre Benedetto XVI, il nostro compito e di aiutare affinché le persone possano assaggiare, affinché possano sentire di nuovo il gusto di Dio. Un pericolo per chi magari è credente, battezzato, quello cioè di fare tanto, tutto per Dio, ma rimanere totalmente presso se stessi, senza incontrarlo. E questo non è santità, e tantomeno è santità collettiva. Imparate a pensare come ha pensato Cristo, ha detto Papa Ratzinger, imparate a pensare con Lui. E questo pensare non è solo quello dell'intelletto, ma anche un pensare del cuore. Mi sono domandato come si fa a pensare con Lui. Ed ecco che mi è venuta in mente la frase del Vangelo di Matteo: là dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questo pensare con Lui è possibile nella santità collettiva, che è l'unità creata da Lui tra due o più che sono disposti a sperimentare tra di loro la potenza della carità, e cioè disposti ad amarsi reciprocamente fino a dare la vita gli uni per gli altri. Sempre Benedetto XVI: noi impariamo i sentimenti di Gesù Cristo quando impariamo a pensare con Lui, e quindi quando impariamo a pensare anche al suo fallimento e al suo attraversare il fallimento, l'accrescersi del suo amore nel fallimento. Se entriamo in questi suoi sentimenti, se incominciamo ad esercitarci a pensare come Lui e con Lui, insiste il Papa, allora si risveglia in noi la gioia verso Dio, la fiducia che Egli è comunque il più forte. Sì, possiamo dire, si risveglia in noi l'amore per Lui. Sentiamo quanto è bello che Egli c'è e che possiamo conoscerlo, che lo conosciamo nel volto di Gesù Cristo che ha sofferto per noi. Ecco, il volto che adesso spiegheremo, che incomincia ad apparire, è quello del Cristo crocifisso e abbandonato. Penso che sia questa la prima cosa, che noi stessi entriamo in un contatto vivo con Dio, con il Signore Gesù, il Dio vivente, che in noi si rafforzi l'organo volto a Dio, e che portiamo in noi stessi la percezione della sua squisitezza. Molto bello e profondo. La prolusione che il cardinale Dionigi Tettamanzi, vescovo di Milano, ha fatto al convegno di Verona mi ha colpito perché ha rimesso al centro le due categorie chiave del Concilio Vaticano II, la comunione e la missione. Anch'io, come altri, sono stato colpito in particolare dalla proposta di rileggere in chiave ecclesiologica, e cioè in chiave applicata alla natura e alla vita, alla missione della Chiesa, del comandamento biblico «Ama il prossimo tuo come te stesso». Il Vescovo di Milano ha detto infatti: «Ama la parrocchia altrui come la tua, ama la Chiesa altrui come la tua, ama il gruppo, l'aggregazione altrui come la tua». Ecco, e qui evidentemente, dal punto di vista della santità collettiva, si tratta di tradurre al plurale: amate la Chiesa altrui come la vostra, amate la parrocchia altrui come la vostra, il gruppo, il movimento ecclesiale altrui come il vostro. E non c'è, credo, chi non veda come questo amate assomigli profondamente al comandamento nuovo di Gesù: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. L'anno scorso, a questo proposito e su questo tema, ho realizzato una piccola intervista, intervistando dunque un cristiano adulto, animatore di un movimento ecclesiale, molto impegnato nella sua parrocchia e nelle realtà del territorio in cui vive. Questa persona si chiama Valerio. Alla mia domanda se fosse necessario pensare a figure di laici missionari e cioè persone che all'interno della loro realtà di vita quotidiana si percepissero insieme non soltanto in quanto singoli, ma in quanto viventi a corpo, viventi insieme la comunione con altri cristiani, in funzione dell'evangelizzazione dell'Italia e dell'Europa intera, Valerio offriva questa risposta. Personalmente ritengo possa concretizzarsi questa fisionomia missionaria dei cristiani laici in cristiani che mostrano a tutti la gioia di condividere l'esperienza, di incarnare la buona novella secondo una metodologia trinitaria. Guardate come si amano, scriveva Tertulliano, riferendo il giudizio dei pagani che assistevano alla vita in comune dei cristiani del loro tempo, nei primi secoli. In un periodo in cui la manifestazione pubblica della fede, dice Valerio, era ostacolata e comunque rischiosa, l'evangelizzazione si manifestava attraverso la vita dei cristiani. Conquistava a Cristo la loro testimonianza di vita fraterna, di servizio vicendevole, di gioia condivisa. Fuori non trapelavano l'organizzazione e i ministeri, ma la loro vita, il loro essere segno, luce dell'amore trinitario nella società del loro tempo. Gesù ci conquista personalmente e insieme, per attrazione. Dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Così dovremmo essere noi cristiani anche oggi, e gli altri dovrebbero a un certo punto dire: come vivremo? Voi mostrate la bellezza di una vita vivibile nell'amore vero, quello che Gesù ha donato agli uomini, offrendo al Padre tutto se stesso. In quanto cristiani, personalmente e comunitariamente, dobbiamo tornare alle radici dell'annuncio giovanneo. Dio è amore. E traendone le conseguenze a livello di stile di vita, diventare consapevoli della grazia operante in ciascuno, in forza del battesimo, della confermazione e dell'Eucaristia. Ogni qualvolta vivo e pratico la carità, vivo, se così possiamo dire, a mo' della Trinità, divento missionario e annuncio la realtà di Dio. Se do amore, do Dio. Se diamo insieme, uniti, amore, diamo Dio. Altrimenti offriamo un'altra cosa, magari una brutta immagine del cristianesimo. Questo era Valerio. Ugo Ughi, nella rivista Nuova Responsabilità, febbraio 2003. Il cammino di santità e la responsabilità missionaria sono possibili soltanto in un contesto ecclesiale. A fondamento sta l'ascolto e l'accoglienza della parola per farla diventare criterio decisivo di discernimento e di concrete scelte di vita. Si dovrebbe giungere gradualmente a quell'esito che ha caratterizzato San Francesco d'Assisi, che era talmente familiare con il libro dei Vangeli da essere diventato lui stesso Vangelo. Corrisponde a ciò che dice Giovanni Paolo II nella Novo Millennio in Eonte, paragrafo 16. Gli uomini del nostro tempo, magari non sempre consapevolmente, chiedono ai credenti di oggi non solo di parlare di Cristo, ma in un certo senso di farlo loro vedere. La grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo, è questa: fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione. Allora, far vedere Cristo, fare di questa nostra Chiesa la casa e la scuola della comunione. Concretamente, come si può fare? Che cosa bisogna fare? A un convegno dell'Azione Cattolica dell'anno 2000, Paola Bignardi diceva: occorre la conversione ecclesiale, bello, non solo personale ma anche ecclesiale, alla centralità di Cristo e della sua Pasqua. Abbiamo bisogno di capire con nuova disponibilità la dimensione pasquale, il valore e il posto che ha nella vita cristiana la croce di Cristo e la sua vittoria sulla morte. Ma la croce, attraverso cui ha voluto passare, che il Signore Gesù ha voluto condividere, come segno di amore, come via verso una vita mite e gratuita. Più avanti, per affrontare il futuro, dobbiamo chiederci come comunità che capacità abbiamo di portare l'oscurità, lo smarrimento, cioè che disponibilità abbiamo a a vivere la fede nuda. L'intuizione è che una nuova stagione, non soltanto per l'Azione Cattolica, ma per l'intera Chiesa italiana, passi attraverso una consapevolezza nuova, rinnovata, ecclesiale, diceva Paola Bignardi, della centralità del Signore crocifisso e risorto. È ripresa da Chiara Lubich in un discorso del 2002 ai movimenti parrocchiale e diocesano. Dice Chiara Lubich: esiste una via maestra, e cioè Gesù crocifisso e abbandonato, il volto dolente del Cristo come lo definisce la Novo Millennio in Eunte. Fra noi molti senz'altro conoscono questo volto, alcuni forse no. Sarà comunque il caso di parlarne perché chi non lo conoscesse o non a sufficienza abbia di che ammirarlo e chi crede di conoscerlo di scoprirne di più le infinite ricchezze. Chi è dunque Gesù abbandonato? Si è intravisto qualcosa nel mistero che si nasconde nel grido di Gesù in croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Per Gesù una prova abissale, per l'abbandono del Padre, ma per chi è chiamato a realizzare il testamento di Gesù, la realizzazione, la rivelazione di colui che può dirsi porta chiave dell'unità. Durante il periodo dei primi cristiani è noto che si preferiva non parlare di questo suo particolare dolore. Era un momento di Gesù difficile da spiegare. Solo secoli dopo qualche mistico e teologo accenna a lui. Dice San Giovanni della Croce: proprio mentre ne era oppresso, egli compì l'opera più meravigliosa di quante ne avesse compiute in cielo e in terra, durante la sua esistenza terrena ricca di miracoli e di prodigi, opera che consiste nell'aver riconciliato e unito a Dio, per grazia, il genere umano. E padre Chardon, domenicano, fa questa considerazione: Gesù, nell'abbandono, sembra perdere il vincolo che lo legava al Padre. Ma che cos'era questo vincolo? Era lo Spirito Santo. Egli lo perde per darlo a noi. È lo Spirito Santo, infatti, che lega ciascun uomo a Dio e uomo a uomo. Ecco le sue parole: avendoci generati in quel grido, qui nasce la Chiesa, il popolo nuovo. Qui è dato lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo che, come Dio, univa Gesù al Padre. E nell'abbandono in Gesù è oscurato il vincolo col Padre. Essendo lo Spirito Santo, aggiunge pure padre Chardon, il vero paraclito, cioè il perfetto consolatore, opera interiormente nell'anima di Gesù una croce più disastrosa di quella esteriore, con la sospensione delle sue meravigliose consolazioni. L'ortodosso Bulgakov afferma: nell'abbandono di Gesù la stessa inseparabilità della Trinità Santissima sembra spezzarsi, il Figlio rimane solo. È questa la morte divina, perché triste è l'anima mia fino alla morte spirituale che è l'abbandono di Dio. E Bulgakov aggiunge ancora: il calice è bevuto fino in fondo e il Figlio rende il suo spirito al Padre. La Santissima Trinità, che è sembrata spezzarsi, si ricompone nell'unità indivisibile. Gesù aveva sofferto quel tremendo senso di abbandono, di separazione dal Padre, proprio per l'unità, e cioè per riunire tutti noi uomini a Dio, staccati come eravamo dal peccato, e per riunirci fra noi. È Lui dunque il modello, la strada per realizzarla. Infatti non è rimasto nel baratro del suo infinito dolore, ma con uno sforzo immane e inimmaginabile si è riabbandonato al Padre, da cui si sentiva come uomo quasi respinto, dicendo: nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito. E ha così ricomposto l'unità. Un altro teologo che parla di Gesù abbandonato è Hans Urs von Balthasar, che sottolinea l'immensità di quel dolore. Egli afferma: rimettendo esplicitamente nelle mani del Padre Divino l'eterno vincolo di unione che a lui lo legava, lo Spirito Santo, Gesù sperimenta fino all'ultimo l'abbandono completo anche da parte del Padre. Muore nelle tenebre estreme abbandonate dallo Spirito. Nella lettera Novo Millennio in Eunte, Giovanni Paolo II dà una spiegazione mirabile per la sua completezza di questo dolore di Gesù, parlando di Gesù abbandonato come dell'aspetto più paradossale del suo mistero di croce. Dice: È possibile immaginare uno strazio più grande, un'oscurità più densa? Poi lo spiega così. In realtà, l'angoscioso perché, rivolto al Padre con le parole iniziali del Salmo 22, pur conservando tutto il realismo di un indicibile dolore, si illumina con il senso dell'intera preghiera, in cui il salmista unisce insieme la sofferenza e la confidenza. Ora, da tutto quanto è stato detto, si può capire come Gesù abbandonato, avendo realizzato in sé l'unità, avendo riunito cielo e terra e uomo a uomo, abbia dato compimento al più difficile, importante e a chiunque altro impossibile dialogo. E lo ha potuto fare perché egli è l'amore, il massimo amore, sì da ridursi così, crocifisso, abbandonato dal Padre, per amore nostro. Lo ha fatto già nascendo su questa terra, col farsi uno di noi, come l'amore domanda, un uomo, figlio dell'uomo amava chiamarsi. Assumendo poi la natura umana, ha preso su di sé tutto quanto la riguardava, i nostri dolori, i nostri limiti, le nostre colpe, facendosi persino peccato, come dice San Paolo, pur senza aver mai peccato, scomunica pur senza essere mai stato scomunicato. E tutto ciò perché il Padre ha caricato Lui, consenziente, dei nostri pesi, dei nostri guai e ha chiesto a Lui di rimediarvi. È divenuto maestro d'amore svuotandosi completamente di sé, riducendosi a nulla, perdendo persino il senso d'essere figlio di Dio, Dio stesso, per fare noi figli di Dio. E Paola Bignardi, di nuovo, nel discorso che ho sopra citato, abbiamo bisogno di capire con nuova disponibilità la dimensione pasquale, il valore e il posto che ha nella vita cristiana la croce di Cristo e la sua vittoria sulla morte. Alla fine di queste due riflessioni così importanti, mi chiedevo, non sarà questa nuova provvidenziale conoscenza di Cristo crocifisso, abbandonato e risorto, il frutto colto comunitariamente da cristiani che, muovendo dal cuore della vita della Chiesa, e cioè dalla Santa Messa Domenicale, si uniscono tra loro perché uniti dallo Spirito e offrono la testimonianza propriamente missionaria di una santità vissuta insieme a corpo, ciò che il mondo attende oggi? E diceva Paola Bignardi, ma la croce attraverso cui ha voluto passare, che il Signor Gesù ha voluto condividere come segno di amore, come via. Ecco, io commentavo, non sarà questa la santità collettiva dei testimoni dell'amore crocifisso e risorto che, uniti tra loro e ai loro pastori, escono per le strade a condividere dolori, smarrimenti, paure e solitudini degli uomini del nostro tempo, ciò che ancora oggi va annunciato, come già fece San Paolo, io annuncio Cristo e Cristo crocifisso. In chiave comunitaria, sempre Paola Bignardi, la sapienza della croce può liberare oggi le nostre comunità dalla tentazione di essere competitive rispetto al mondo, può renderle capaci di essere alternative, capaci di essere segno, luce posta sul candelabro, ma la croce fa paura. Non a caso la via del Calvario non è solo quella della violenza dei nemici, ma è anche quella della fuga degli amici, della paura dei discepoli. La solitudine del Calvario continua ancora oggi, e continua la paura dei suoi, continua anche il pianto di Pietro, perché abbandonare il Signore, allora come oggi, produce amarezza e dolore, non sollievo. Le nostre comunità, di fronte a un mondo lontano, provano al tempo stesso la paura che le frena nel camminare con libertà dietro il Signore, se occorre fino al Calvario, ma anche l'amarezza e lo scontento di non saperlo seguire con dedizione totale. Per questo fondamentalmente oggi le nostre sono comunità, diceva Bignardi, povere di gioia. Adesso mi pare che piano piano da qualche parte questa gioia cominci a rispuntare. Giustamente il cardinale vescovo di Milano, Tettamanzi, diceva ma forse bisogna proprio ritornare a una spiritualità della gioia. Dicevo nel mio articolo a conclusione dell'intervista, non sarà che proprio l'offerta fatta a Dio di una santità comunitaria per un finalmente recuperato sensus pascalis laetitiae, cioè una percezione condivisa e diffusa, una percezione di popolo, dell'inconfondibile gioia della Pasqua del Signore, Non sarà dunque questa santità comunitaria l'esperienza missionaria primaria che renderà sovrabbondanti di gioia cristiana le nostre comunità parrocchiali, e cioè i cuori dei giovani, degli adolescenti, dei preadolescenti, degli adulti e degli anziani, e infine dei nostri pastori? Ecco, evidentemente passare attraverso questa chiave di cui ha parlato Chiara Lubich. Gesù abbandonato, chiave dell'unità. Che cosa occorrerà fare? Occorre innanzitutto che personalmente io sia disponibile a riconoscerlo nei dolori della mia giornata, nelle realtà negative che mi circondano, che a volte sono io stesso a produrre, nei miei fallimenti, nelle ombre, nei dubbi, negli smarrimenti che conosco durante le mie giornate. E occorrerà che insieme coloro che hanno deciso di fare del Cristo crocifisso e abbandonato la chiave dell'unità coi fratelli si riconoscano tra di loro e incomincino a vivere di quella luce che Lui produce, che Lui amato, che Lui, il crocifisso abbandonato, amato, sprigionerà nel nostro cuore, donando a noi quel dono di cui ha parlato Padre Chardon, e cioè lo Spirito Santo, e riconoscendosi capaci di essere questi portatori di luce, questi fotofori dell'inizio del terzo millennio, ecco, ritornare a fare insieme l'esperienza della comunione ecclesiale per scatenare la seconda evangelizzazione dell'Italia e dell'Europa, di cui si avverte estrema necessità ormai anche in ambienti non cristiani. Con questo vi do appuntamento all'ultima conversazione di questo corso di sopravvivenza integrale.